Carissimi amici, proseguiamo i nostri incontri di riflessione sugli angeli. E fino adesso, se ricordate, abbiamo fatto tutto un itinerario che riguarda soprattutto la natura angelica, come gli angeli conoscono, come vogliono, quindi la loro facoltà volitiva. Abbiamo visto la questione l'ultima volta di quando sono stati creati gli angeli. Oggi iniziamo invece a capire la loro elevazione allo stato soprannaturale, perché Dio, nel suo immenso amore, nella sua immenso desiderio, diciamo così, di comunicarsi e di chiamare alla comunione con sé, una comunione di vita, di conoscenza, di affetto, di volontà, le creature libere, ha in qualche modo voluto elargire loro, quindi agli angeli e agli uomini, la grazia santificante. Perché? Facciamo una piccola parentesi prima di entrare in questo caso la Questio 62 e della Summa che ci interessa, ma facciamo un piccolo ripasso, diciamo così, o chiarimento su questi due ordini, cioè l'ordine naturale e l'ordine soprannaturale che troviamo negli uomini e negli angeli. Ora, si tratta, senza voler sviscerare tutta la questione che è piuttosto complessa e ha conosciuto anche e conosce tuttora diversi scontri, diciamo, di posizioni, ma teniamo alcuni punti fermi, cioè questi due ordini, l'ordine naturale e l'ordine soprannaturale, sono due ordini distinti. Cosa vuol dire che sono distinti? Vuol dire che la natura umana o angelica non ha in sé, diciamo così, un'esigenza dovuta di ciò che la supera. Cioè, vuol dire che la natura umana o angelica, ha in sé un ordine e l'elemento sovrannaturale non è, come dire, esigito dalla natura umana, come appunto se gli fosse dovuto. Come se la mancanza quindi dell'elemento soprannaturale costituisse un male propriamente per la natura o un'ingiustizia per la natura. Quindi sono due ordini distinti e non possiamo dire che la natura abbia un'esigenza stretta, in stretto senso, della dimensione invece soprannaturale, che appunto non gli è propriamente dovuto. Dio non gli deve, non deve la vita della grazia all'uomo o all'angelo secondo una giustizia, ma tuttavia non sono due ordini separati e neppure semplicemente giustapposti, come se fossero affiancati, ma diciamo così non comunicanti. Dimensione soprannaturale non è propriamente un'aggiunta estrinseca, cioè non possiamo parlare della vita soprannaturale semplicemente come quella di un libro o un soprammobile appoggiato su un ripiano. Non è questo, evidentemente. Sono quindi due ordini distinti, ma diciamo così, usiamo un termine un pochino più tecnico. La vita soprannaturale, l'elemento soprannaturale, come dire, rispetto alla natura, ha una alta convenienza, quindi non propriamente una necessità, ma nemmeno come dire, un essere puramente superfluo, ma c'è un'alta convenienza dell'uno con l'altro, e c'è un intreccio. Questo, ecco, molto in generale, non entriamo nelle questioni più tecniche, che ripeto, ci porterà magari, forse dedicheremo più in là un incontro, ma più che di catechesi, diciamo, è qualcosa che poi diventa più strettamente di indagine teologica. Non esclude appunto che magari qua e là si possano fare dei cenni. Dunque, San Tommaso riconosce che anche nell'angelo c'è un duplice ordine che porta con sé una duplice beatitudine. Lo vediamo, come vi anticipavo, nella Questio 62, siamo nella prima parte della Summa, e l'articolo è il primo, e dice San Tommaso: si deve perciò concludere, fa un ragionamento, poi vediamo, che l'angelo fu creato beato se per beatitudine si intende quella che egli può conseguire con le capacità naturali. Cioè, c'è una beatitudine della natura angelica, in questo senso l'angelo è creato beato, cioè, vi ricordate, l'abbiamo già visto, l'angelo non deve in qualche modo avviare un percorso di perfezionamento della propria natura, come avviene per noi uomini, dove dobbiamo perfezionare il nostro intelletto con la conoscenza, la nostra volontà con le virtù, c'è cioè un percorso, un iter che dovrebbe essere di, come dire, di perfezionamento di potenzialità che abbiamo ricevuto. Nell'angelo, invece, dice San Tommaso, è creato beato dal punto di vista della sua natura. Perché appunto? Perché non acquista la sua perfezione in fieri, cioè attraverso appunto un divenire di perfezionamento delle sue facoltà, come invece avviene per noi. Però attenzione, precisa San Tommaso, la beatitudine suprema invece, che supera la capacità della natura, soprannaturale appunto, gli angeli non l'ebbero nel primo istante della loro creazione, poiché tale beatitudine non fa parte della natura, ma ne è il fine. Questa frase è importante, cioè l'elemento soprannaturale o la beatitudine suprema, la beatitudine soprannaturale, in quanto soprannaturale, non fa parte della natura e quindi non è stata data agli angeli in quella pienezza di natura che hanno avuto nel momento della loro creazione, di cui abbiamo già parlato. Ma vedete, ne è il fine. Quindi vuol dire che c'è tra la beatitudine naturale e la beatitudine soprannaturale, c'è, diciamo così, un percorso, c'è un salto da compiere, ma vedete che se la beatitudine suprema è il fine della beatitudine naturale, quindi la beatitudine naturale è un bene che però è ordinato ad altro, allora capite che la soprannatura non è semplicemente giustapposta alla natura, ma in qualche modo la attrae a sé come un fine attrae a sé le cose. Quindi vedete, a noi interessa soprattutto questo, c'è una duplice beatitudine nell'angelo che corrisponde a una duplice dimensione, quella naturale e quella soprannaturale. Ora, e questo è l'articolo 2, per raggiungere questa beatitudine superiore, suprema, l'angelo, come l'uomo, ha bisogno della grazia. Perché, ovviamente, l'angelo, pur essendo superiore all'uomo, non è Dio. Dunque, diciamo, è più o meno questo il ragionamento che fa San Tommaso, poi vediamo qualche passaggio. L'angelo, come l'uomo, ha bisogno che Dio stesso si renda partecipe della sua natura divina e quindi elevi l'uomo o l'angelo, elevi le sue facoltà, la volontà e l'intelletto, rispettivamente con la fede e con la carità. Perché altrimenti, per sua natura, l'uomo non può raggiungere questo fine, anche se è ordinato a questo fine. Cioè, per raggiungere il fine supremo, che non è dovuto, abbiamo detto, alla natura, tuttavia, a cui tuttavia l'uomo e l'angelo sono ordinati, ecco che hanno bisogno della grazia, di questa, come dire, infusione intrinseca che eleva l'uomo, lo rende quindi capace della beatitudine suprema. E la grazia, come dice la parola stessa, non è meritata, la grazia è appunto data gratuitamente da Dio. Aveva modo di vedere questo, tutto il discorso della grazia e della giustificazione dell'uomo, ma intanto abbiamo qualche cenno. Ecco, nell'articolo 2, San Tommaso esplicita: per volgersi a Dio, in quanto è oggetto della beatitudine, gli angeli ebbero bisogno della grazia, come gli uomini. Impossibile per qualsiasi creatura elevarsi a Dio se Dio stesso non partecipa loro la grazia, non li eleva. Chiaramente anche qui non in modo estrinseco, non è come un ascensore, ma elevando le facoltà dall'interno dell'uomo e dell'angelo. Infatti, abbiamo spiegato che il moto naturale della volontà è il principio di tutti i nostri voleri, ma l'inclinazione naturale della volontà si porta verso oggetti proporzionati alla natura. La volontà si inclina verso ciò che gli è proporzionato quanto a natura, è la stessa cosa anche l'intelletto. Se vi sono perciò delle cose superiori alla natura, la volontà non può portarsi verso di esse senza essere aiutata da un principio soprannaturale. Infatti, poco dopo, San Tommaso conclude dicendo: nessuna creatura razionale può avere un atto della volontà proporzionato a quella beatitudine senza la mozione di una causa soprannaturale. C'è bisogno di una causa soprannaturale che, diciamo così, spinga, tragga, elevi in qualche modo la volontà dell'uomo, l'intelletto dell'uomo al di sopra della propria natura, mai contro, sempre conforme al suo modo naturale, non viene stravolta la natura, non viene distrutta la natura, però viene sopraelevata. Diversamente, questa beatitudine suprema, questo fine soprannaturale, rimarrebbe desiderato, atteso, ma non raggiungibile. Ora, domanda. Diciamo che ha fatto scorrere parecchio inchiostro, all'epoca medievale non c'era propriamente l'inchiostro, ma va bene. Quando gli angeli hanno ricevuto questa grazia? Allora, qui abbiamo due posizioni, entrambe legittime, un po' come vi ricordate nella lezione scorsa, avevamo visto due posizioni legittime quanto alla creazione degli angeli in rapporto al mondo corporeo. Ecco, qui abbiamo di nuovo due posizioni che di per sé sono legittime, abbracciare l'una e negare l'altra non comporta eresia, dice San Tommaso, e sono le seguenti. Le ritroviamo il tema è trattato nell'articolo terzo. San Tommaso dice: sebbene siano diverse le opinioni intorno al nostro quesito, cioè se gli angeli siano stati creati in grazia, dicendo alcuni che gli angeli furono creati nella pura natura, in puris naturalibus, e asserendo invece altri che furono creati in grazia, quindi due posizioni, sono stati creati nella loro pura natura e quindi elevati in grazia, diciamo così, in un secondo momento, successivamente, oppure sono stati creati nella loro natura già elevata. Tommaso opta per questa seconda opzione e dice: sembra che si debba ritenere come più probabile e più conforme alla dottrina dei santi che gli angeli furono creati in possesso della grazia abituale. La spiegazione è un po' elaborata, ma prendiamo la sua risposta alla terza obiezione, che a mio avviso è quella che forse riassume un pochino meglio. Dice San Tommaso, seguendo l'ordine ontologico, poniamo la grazia tra la natura e la gloria. Cosa vuol dire? La natura, proprio in questo caso dell'angelo, la gloria, cioè il possesso beato, quindi la beatitudine suprema raggiunta, e la grazia si mette in mezzo perché cosa fa? Eleva la natura e la rende capace di possedere la gloria, di godere di questa gloria. Quindi in questo senso Tommaso dice: La grazia la poniamo ontologicamente tra la natura e la gloria. Se però consideriamo l'ordine cronologico, vediamo che la gloria non doveva trovarsi insieme con la natura creata, poiché la gloria è il fine dell'operazione della natura aiutata dalla grazia. Cioè, in sostanza, Tommaso dice, non è possibile che l'angelo sia stato creato in gloria. Ricordo quindi, non solo già con la beatitudine naturale perfetta, ma anche con la beatitudine suprema già perfetta. Perché? Perché la gloria è il fine. Ma il fine di che cosa? È il fine di quegli atti, di quelle operazioni che la natura, angelica in questo caso, aiutata, sostenuta, come dire, informata dalla grazia, compie per raggiungere la gloria. D'accordo? Quindi la gloria non può essere, diciamo così, incorporata alla natura perché è il fine raggiunto dalla natura sopraelevata dalla grazia. Continua San Tommaso. La grazia invece non è il fine dell'operazione. Fine dell'operazione è la gloria, quindi natura, fine, la gloria, la grazia è in mezzo. Bene, quindi la grazia non è il fine dell'operazione, che è invece la gloria. Poiché essa non si acquista con le opere, ma è il principio del bene operare. Era perciò conveniente che agli angeli la grazia venisse data subito insieme con la natura. Cioè Tommaso dice, allora, cos'è la grazia? Non è il fine dell'operazione della natura. Questo fine sopraelevato è la gloria, la beatitudine suprema. Bene. La grazia non è il fine e la grazia non si raggiunge con le opere, cioè non come con la gloria si raggiunge, lo vedremo, per un merito e spiegheremo che cos'è questo merito per non cadere in errori contrapposti. Ma allora la grazia che cos'è? La grazia è il principio, dice, del bene operare, cioè la grazia è quel principio che ti permette di operare per raggiungere la gloria. Allora Tommaso dice, era conveniente, non necessario. Era conveniente, un'argomentazione di convenienza, tant'è vero che Tommaso dice è possibile anche l'altra posizione, sebbene lui sposi questa per questa ragione, era conveniente che agli angeli la grazia venisse data da subito insieme alla natura, perché gli angeli hanno una natura perfetta nel momento della creazione e diciamo con la loro creazione possono intraprendere, possono partire subito, diciamo così, per il raggiungimento della gloria. Questo è un po' diciamo così, l'argomentazione che dà San Tommaso. Allora, questo non significa, quindi, affermare che gli angeli fossero già in uno stato di gloria, erano, sono stati creati nella beatitudine naturale, non nella beatitudine suprema, non sono nello stato di gloria quando vengono creati. La gloria è il fine della grazia, ma richiede il suo raggiungimento anche il merito. Mentre la grazia viene data gratuitamente, non richiede un merito, se è grazia non è meritata. Invece la grazia è il principio di un'operazione per raggiungere il fine che genera, diciamo così, il merito, e adesso lo vedremo. Quindi, in questo senso, prima di proseguire, possiamo dire che l'angelo è creato in un certo modo in statu vie, in statu viatoris, cioè non quanto alla natura, che è già perfetta, ma quanto al raggiungimento della gloria, anche lui è un viatore, cioè è stato un viatore, cioè la grazia è divenuta in lui un principio di che cosa? Di merito. Ma non ha sostituito il merito, cioè l'angelo ha dovuto porre lui stesso un'operazione sostenuta dalla grazia, orientata e sopraelevata dalla grazia per raggiungere la gloria. Questo è un po', diciamo, lo schema da tenere a mente. Raggiungere un fine in due modi, se ci pensate bene. Il primo modo, siamo noi la causa del fine. E questo avviene chiaramente per tutto quello che è proporzionato alla nostra natura. Per esempio, io sono la causa, no, della mia sussistenza nel momento in cui pianto l'insalata, la taglio e la mangio. Oppure prendo una medicina per recuperare la salute. Quindi sono cause proporzionate alla mia natura, io pongo in atto degli atti che causano il fine che io voglio raggiungere. C'è invece un fine, diciamo così, che supera le mie forze, supera le mie capacità. E questo non lo posso raggiungere appunto perché lo causo, perché il principio di causalità implica che una cosa può causare qualcosa, un'altra cosa, secondo la natura che gli è propria, non secondo qualcosa che eccede la sua natura. Il cagnolino non può causare un atto propriamente di raziocinio, o svolgere un'equazione. Allora, come posso raggiungere un fine che supera le mie forze? Attraverso un merito. Facciamo un esempio. Uno studente squattrinato. Ha bisogno, vuole fare, come dire, un viaggio importante che è totalmente al di sopra delle sue forze economiche. Che cosa fa? Chiede ai genitori di sponsorizzare, ma come fa per chiedere ai genitori di sponsorizzare? Cerca di meritare in qualche modo, non so, si presta a fare dei servizi, qualche cosa. Un merito che in fondo non è proporzionato, ma è pur sempre un merito, cioè si dispone per poter, attraverso delle operazioni, per poter raggiungere quel fine che qualcun altro gli deve far raggiungere, perché lui non è nelle sue, in questo caso, facoltà economiche, d'accordo? Allora, meritare, torniamo adesso alla grazia, natura e soprannatura, meritare propriamente significa esercitare una causalità morale meritoria, cioè non è una causalità io pongo il fine, lo raggiungo con le mie forze perché è conforme alla mia natura, alle mie capacità, non è questo, ma è comunque porre qualche cosa, non è un puro far nulla, un puro ricevere, il merito non implica qualcosa che tu fai. E perché Dio sceglie di salvare gli uomini, di elevarli tramite un merito, gli dà una grazia senza merito, ma questa grazia è principio di un'operazione con la quale l'uomo veramente agisce lui, elevato, sostenuto dalla grazia, ma agisce con le sue facoltà, non è, come dire, in ipnosi. Dunque, ponendo questi atti, l'uomo esercita una causalità meritoria, grazie alla quale Dio gli permette di raggiungere quel fine che egli raggiunge tramite però la grazia di Dio e le sue operazioni, di cui la grazia diventa un principio nuovo, senza il quale non sarebbe possibile orientarsi a questo fine. Quindi, in pratica, il principio del merito significa che Dio vuole donarci la sua grazia, ma questa grazia ci rende in qualche modo cause attive, partecipi, non puramente passivi. C'è un primo momento che è passivo, è recettivo nell'uomo, ma questo momento recettivo non rimane passivo, ma genera le azioni proprie della grazia, che diventano così meritorie. Ora, perché è importante dire questo? Perché ci permette di capire la distanza tra la grazia e la gloria. Cioè, la grazia è il principio di quelle operazioni meritorie che permettono di raggiungere la gloria. Dunque, mentre può non esserci distanza tra la natura e la grazia, quindi la grazia nulla respinge e nulla impedisce che una creatura venga creata nella sua natura già elevata in grazia, invece questo non può avvenire per quanto riguarda la gloria, non può essere creata in gloria, perché Perché? Perché mancherebbe questo passaggio propriamente meritorio. Ora, nell'articolo 5, San Tommaso precisa che gli angeli, abbiamo detto, no? Hanno avuto bisogno della grazia. Questa grazia molto probabilmente gli è stata data già nell'atto di creazione. Hanno dovuto meritare per raggiungere la gloria, come noi. E adesso Tommaso dà una precisazione che invece è esclusiva per l'angelo, cioè l'angelo ha avuto bisogno di un unico atto meritorio, non di una serie di atti meritori come è nel caso nostro. Vi leggo l'articolo 5 della Questio 62. L'angelo fu subito beato dopo il primo atto di carità, il primo atto meritorio, col quale meritò la beatitudine. E la ragione di ciò sta nel fatto che la grazia perfeziona la natura secondo il modo di essere della natura stessa. L'abbiamo visto, la grazia non distrugge, non muta, non stravolge la natura, ma la porta a compimento, la perfeziona secondo il suo modo proprio. Come del resto, ogni perfezione è ricevuta in un soggetto secondo la natura del soggetto medesimo. Ora, vi ricordate che cos'è? Qual era il proprio della natura angelica, no? Il fatto di non dover acquistare la perfezione naturale per mezzo di un processo discorsivo, no? Per l'intelletto, ma abbiamo visto, è immediato, in qualche modo. In questo senso l'angelo è creato in una beatitudine naturale. Quindi, e dice, ma l'angelo, come dice ordine alla perfezione naturale in forza della sua natura, così dice ordine alla gloria in forza del merito, non della natura. E così l'angelo dovette conseguire la beatitudine subito dopo il merito. Nella soluzione alla prima e alla terza difficoltà, San Tommaso spiega, primo, l'uomo per natura non è ordinato come l'angelo ad acquistare subito l'ultima perfezione. Così all'uomo viene concessa per meritare una vita più lunga che all'angelo, perché è una natura diversa. La natura umana è la natura discorsiva. Pensate, no, ritorniamo a questo discorso che forse è quello più facile da capire, di come conosce l'uomo e come conosce l'angelo. L'uomo conosce per esperienze, ragionamenti, connessioni di predicati e soggetti. Un processo. L'angelo conosce intuitivamente, diciamo così. Quindi l'uomo non è come l'uomo è orientato anche lui come l'angelo a acquisire la sua ultima perfezione, anche lui ha bisogno della grazia, anche lui lo deve fare tramite il merito. Ma l'uomo, conformemente alla sua natura, che è discorsiva. L'angelo, invece, conformemente alla sua natura, che è, diciamo così, immediata, per capirci. Nella risposta alla terza obiezione, San Tommaso insiste: è proprio della natura dell'angelo conseguire subito la perfezione a cui è ordinato. E così non si richiede che un solo atto meritorio, il quale può essere detto intermedio in quanto l'angelo è ordinato alla beatitudine in forza di esso. Cioè, la beatitudine suprema non può essere data insieme alla beatitudine naturale. Perché? L'abbiamo visto. Perché mancherebbe il principio del merito. Ma, dice San Tommaso, per la natura propria dell'angelo, che consegue così come, c'è questo parallelo, così come per natura consegue subito, ha subito, meglio, la sua perfezione naturale per natura, qui per grazia e dunque per merito, per quello che abbiamo detto prima, la grazia è il principio di un atto, non è il fine dell'atto. Posto questo atto, l'angelo raggiunge la sua perfezione. Cioè, in soldoni, l'angelo necessita di un solo atto meritorio per conseguire la sua beatitudine. Possiamo dire, per capirci, che l'angelo, diciamo, la storia della salvezza dell'angelo, in qualche modo, è fatta di due istanti. L'istante del merito, dell'atto meritorio e l'istante della ricompensa. Allora, saltiamo, possiamo fare tutto, passiamo all'articolo 8, nel quale San Tommaso si chiede se l'angelo beato, posto in beatitudine, possa peccare. Allora, la possibilità per l'angelo di peccare, che poi è divenuta realtà per alcuni angeli, dove si pone? Se ci pensate, si pone proprio qui, cioè non si pone nella natura, non si pone nella gloria, si pone in questo passaggio dell'atto meritorio, per cui nell'atto meritorio, cioè l'atto in cui l'angelo sceglie, sorretto dalla grazia, di orientarsi a Dio, lui che adesso in virtù della grazia può raggiungere quel fine, lo vuole anche raggiungere, si determina per raggiungerlo. Questo è un atto suo, sollecitato dalla grazia, ma è suo. È lì che l'angelo può invece non rivolgersi a Dio. In quell'istante l'angelo ha potuto peccare. Ma è chiaro che una volta beati, una volta conseguita la beatitudine, gli angeli non possono più peccare. Leggiamo l'articolo 8, per una ragione che vi dico tra poco. Allora, anzitutto la tesi fondamentale di Tommaso: gli angeli beati non possono peccare, e la ragione di ciò sta nel fatto che la loro beatitudine consiste nel vedere Dio nella sua essenza. Ora, l'essenza di Dio è l'essenza stessa della bontà. Dio è il bene. Non vedere Dio, raggiungere Dio è raggiungere tutto il bene. Non c'è più nulla, non esistono altri beni. Quindi, l'angelo che vede Dio si trova rispetto a lui, a Dio, nella stessa condizione in cui si trova chiunque altro rispetto alla ragione comune di bene quando non ha tale visione. Ma è impossibile che uno voglia o che faccia qualsiasi cosa senza mirare al bene o che voglia fuggire il bene proprio in quanto bene. Quindi l'angelo beato non può volere o compiere nulla senza mirare a Dio. Ma chi vuole agisce in tal modo non può peccare. In sostanza, la visione dell'essenza di Dio riempie completamente, diciamo così, la prospettiva di bene dell'angelo. Una volta che si vede Dio, non è più possibile peccare. Perché? Perché non c'è più la possibilità di scegliere altri beni che possono essere in disordine, che possono essere beni apparenti. Dio colma completamente questa aspirazione, questa tensione dell'uomo al bene, perché è il bene sommo, è il bene universale, esaurisce tutto, diciamo così, il bene possibile. Ora, volevo chiudere con la risposta che Tommaso dà alla terza obiezione. Alla terza obiezione, beh, è più o meno questa cosa qui, dice, no, ma se il libero arbitrio vuol dire poter scegliere tra bene e male, allora cosa succede? Quando gli angeli diventano beati, perdono il libero arbitrio e quindi diventano, come dire, decadono dalla loro natura, che invece fa sì che loro abbiano come noi il libero arbitrio, cioè se conservano, come ovviamente conservano la loro natura, quindi il libero arbitrio, allora devono poter continuare a scegliere tra il bene e il male. Questa obiezione è interessante perché riflette quella che è diventata ormai quasi l'unica concezione moderna di concepire il libero arbitrio, cioè la libertà di fare quello che voglio, il bene o il male. Come risponde San Tommaso? Ascoltate bene la sua risposta. Il poter scegliere cose diverse senza perdere di vista il fine deriva dalla perfezione del libero arbitrio. Mentre scegliere qualcosa perdendo di vista il fine, col peccato, deriva da una deficienza della libertà. C'è quindi, scusate, maggiore libertà negli angeli che non possono peccare che non in noi che possiamo peccare. Cioè, San Tommaso dice: la libertà non è scegliere il bene o il male, questa è una forma imperfetta della volontà. Perché, l'ha spiegato, poter scegliere cose diverse senza perdere di vista il fine è una perfezione del libero arbitrio. Invece, scegliere cose diverse perdendo di vista il fine, che è il peccato, è un'imperfezione del libero arbitrio. E dunque dice, conclude San Tommaso, il peccato è una deficienza della libertà, è un'imperfezione della libertà. Quindi gli angeli, nella loro beatitudine, analogamente i beati, i santi in paradiso, non possono più peccare, ma non sono meno liberi perché. Ma non posso più peccare, faccio una cosa in meno. No, perché quella è un'imperfezione. Non puoi più peccare. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che non perdi più di vista il fine. Hai raggiunto il fine della tua vita e quindi il tuo libero arbitrio non è che è finito, ma esplode, diciamo così, all'ennesima potenza nella sua perfezione. Perché infatti Tommaso dice: c'è maggiore libertà negli angeli che non possono peccare, che non in noi che possiamo peccare. Non siamo più liberi noi perché possiamo peccare, loro poverini non possono più peccare. È esattamente il contrario. Quindi vedete, è importante come questa riflessione ci fa capire come noi concepiamo la libertà in modo completamente rovesciato. La libertà raggiunge la sua perfezione precisamente quando non perde più di vista il fine della perfezione. Non lo può più fare e quindi è più perfetta. Bene, io mi fermo qui, vedete che insomma sono tanti, tanti aspetti, spero che diventino interessanti. La prossima volta invece vediamo un argomento un pochino più doloroso, diciamo così, che è la caduta degli angeli, la depravazione degli angeli, che cosa vuol dire e che cosa è stato, ecco, ci faremo aiutare anche questa volta sempre dalla Summa Teologica di San Tommaso d'Aquino.